Almeide. Consumiamo oggetti, consumiamo risorse, consumiamo affetti e speranze, forse. Consumiamo ricchezze, consumiamo mode, consumiamo sciocchezze e il mercato gode. Consumiamo energie, consumiamo parole, consumiamo utopie e talvolta le suole. Consumiamo notizie, consumiamo sdegni, consumiamo fittizie assunzioni di impegni. Come fosse un'inezia, consumiamo foreste, consumiamo Venezia, prima o poi anche Trieste. Consumiamo l'ambiente, consumiamo il pianeta, fino a che resti niente. Ecco l'ultima meta. Per salvare la coscienza o i residui barlumi, qui c'è un'unica urgenza: consumare i consumi.
Elisabetta Bergani ha letto Consumeide. Enzo Costa, scrittore umorista genovese, ha raccolto oltre 20 anni di versi e versacci umoristici in un libro con la prefazione di Gino e Michele, intitolato Rime Baccate, 12,90 € per Editori Riuniti. Molti di questi pensieri, aforismi, poesie e massime sono usciti, li avete letti, ascoltatori e ascoltatrici, su Repubblica, Cuore, Tango e L'Unità. Enzo, benvenuto.
Grazie a voi, buon pomeriggio e anche agli ascoltatori.
20 anni, dicevamo, e come insomma sottotitoli anche prima, durante e nonostante Berlusconi, ti chiedo di svestire i panni dell'umorista e di mettere per un secondo quelli dello storico. C'è poco da ridere.
Beh sì, in un certo senso c'è poco da ridere. Come mi pare di aver sentito dire una volta da Michele Serra, in realtà il comico è il tragico visto di spalle, per cui si può sempre ribaltare la prospettiva. Naturalmente le mie rime, i miei aforismi hanno anche la presunzione di offrire uno spunto per una risata, spesso una risata amara, spesso c'è del sarcasmo, dell'ironia. Il punto da cui partono non è di per sé divertente. Ridere può essere un modo per esorcizzare oppure per difendersi, ecco, in questo senso forse c'è anche un po' da ridere, nel senso della legittima difesa.
Come sei cambiato in questi anni, ovvero passando quasi più di 20 anni, perché 88 dicevamo, sono 23, si diventa più buoni?
Beh guarda, io sono, come potete vedere anche in questo momento, sono giovanissimo fisicamente, per cui sono l'unico insieme a Papi che negli anni ringiovanisce, ma a parte questo aspetto diciamo estetico, diciamo così che sì, effettivamente con gli anni un po' si cambia, forse si ha una qualche maggiore percezione dell'impatto che possono avere le parole, per cui ci si pensa un po' di più prima di scrivere. Dopo che uno ci ha pensato lo scrive lo stesso, quindi poi il risultato più o meno è sempre quello. Non bisogna troppo ragionarci, perché sennò uno si fa troppi problemi in un certo senso.
Funziona. Funziona lo scrittore che fa lo spogliarello, la stella dell'Arcore che pubblica un libello, la rockstar preoccupata del buco dell'ozono, la celebre scienziata che canta come Bono. Funziona il nuovo comico sfigato in psicanalisi, il noto attore istrionico che è uscito dalla dialisi, il pargolo precoce che soffre già di artrosi, il muto con la voce, l'astemio con cirrosi. Funziona l'anoressico che parla del suo dramma, il reazionario tossico che Muccioli è sua mamma, il siero positivo che crede nella vita, il bimbo radioattivo con 27 dita. Funziona l'efferato, il sangue a profusione, il corpo crivellato, ma questa è informazione, o il catto visionario, l'estatica Santona e anche mio zio Dario, prendetelo, funziona!
Yalla Yalla Popolare Network, questa invece si chiama Funziona. Abbiamo dato una breve lettura, Enzo, della tua biografia.
Permettimi un attimo di dire che funziona moltissimo la lettura che avete fatto, le cose mie.
Ma perché?
Ringrazio, non mi spiace, non so esattamente il nome dell'attrice che sta che le ha letti, ma è straordinario, cioè nel senso che da, come direbbe un economista, dà un valore aggiunto rispetto a quanto ho scritto io, quindi addirittura li stavo ascoltando e mi stavo dicendo se davvero li avessi scritti io, perché...
Il nome invece lo conosco bene, Elisabetta Vergani, un bacione. Rispetto ad un tempo dicevamo la tua biografia è ricca di robe tipo cuore, tango, giusto per fare un paio di nomi, molto meno cose stampate, la satira sembra essersi trasferita, soprattutto quella più, più cattiva su internet. Come ti ritrovi in questa dimensione?
Guarda, è vero, rispetto diciamo ai miei tempi, ormai posso dire così, cioè quando io ho iniziato nella seconda metà degli anni Ottanta, la satira oggi è molto meno sui giornali o perlomeno sui settimanali esclusivamente di satira e molto più su internet. Naturalmente questo implica anche un certo cambio di linguaggio, è molto più, forse più veloce, magari consente forse un po' meno l'approfondimento. Per quel che mi riguarda, comunque io continuo a scrivere di satira sui quotidiani. Quello che a me interessa in questo periodo, molto più di quanto ci pensassi prima, è comunque di scrivere su giornali non unicamente satirici. A me, io penso sia importante rivolgersi anche a chi almeno potenzialmente non è un consumatore di satira, non è già, come si può dire, un iniziato, cioè uno che già fa parte della cerchia dei patiti, per cui magari usare un linguaggio di un certo tipo che però possa anche arrivare a chi in teoria non sarebbe il destinatario immediato può essere, se si può dire, utile.
Enzo, c'è un tema su cui è molto difficile scherzare?
Guarda, non particolarmente. Io penso che a volte è una domanda che ci si pone: se la satira deve avere dei limiti. Io dico che la satira dovrebbe avere dei limiti, ma la realtà di più. Dato che la realtà ormai non ha limiti, è quasi ingenuo pensare che la satira possa averne. Quello che io penso che al di là dei temi sia abbastanza importante, senza pensare troppo cose troppo complicate, però sia abbastanza importante lo stile, cioè la forma con cui si scrive, perché i contenuti più o meno possono essere più o meno diffusi, condivisi o già detti. Magari un minimo di attenzione al linguaggio, alle parole che si usano, a come vengono usate, può dare una dimensione alla satira o comunque caratterizzarla rispetto ad altri tipi di satira.
L'uomo flessibile. Ti prego scusami se son volubile e dall'umore piuttosto instabile, per cui risulto così sfuggevole che sfioro il limite dell'ineffabile. Scusami tanto se son mutevole, se ho questo fisico ipersnodabile, per niente rigido ma ultra flessibile, ben più che duttile direi plasmabile. Scusa se oscillo a mo' di pendolo, se mai sto fermo ma sempre vagolo, se non mi impunto bensì mi invirgolo, se uso solo le sedie a dondolo e se di notte sono nottambulo, giammai riposo bensì deambulo, se sembro in preda ad un delirio di chiaro stampo psicomotorio, già che il mio scopo, quello primario, è deragliare da ogni binario. Sarò ridicolo ma avrò un salario, ecco il miracolo, sono precario.
Enzo, come nasce una tua composizione?
Beh, è un po' complicato dirlo perché esattamente non so nemmeno io. Diciamo che può esserci un fatto, un argomento, una situazione, un personaggio che mi colpisce quasi fisicamente, mi fa male in un certo senso, e a questo punto il modo per gestire questa sensazione non sempre gradevole è quella di scriverne. In questo caso, in questa raccolta, appunto in queste rime baccate, mi capita appunto di affrontare questo esercizio con la scrittura che chiamare poetica è un po' presuntuoso, comunque in rima, diciamo così, con una forma metrica, perché forse questo mi consente un maggiore distacco, ma non nel senso di distanza dall'oggetto della satira, ma di freddezza nell'affrontarla, e quindi anche mi consente di usare il linguaggio per definire meglio quello di cui voglio parlare.
Ne hai una sotto mano di composizione?
Beh sì, rispetto a il libro appunto raccoglie oltre 20 anni e si chiude con le cose che ho scritto fino al 2010. Ultimamente, naturalmente io non, essendo un virus quello della scrittura, anche la scrittura in rima diciamo, mi è difficile fermarmi, per cui ogni tanto produco. Ma per esempio in questi giorni mi è capitato di scrivere una cosa piuttosto breve su questo, sulla, diciamo sul come si può definire, il Ruby Gate, è una cosa che fa impressione a dire così, ma non so come dire diversamente, e parla del fatto che anche chi non avrebbe sospettato, a volte tristemente si ritrova a confidare in un aiuto divino o perlomeno cardinalizio, diciamo così. E si intitola Settimo non rubigere, e dice: il clero sarà brusco, la chiesa or si oppone, riparlerà Bagnasco, rituonerà Bertone, più non mi riconosco, per la liberazione da papi e sottobosco confido in un sermone, confessional finisco, però che depressione.
Enzo Costa, ricordo, rime bacate e aforismi da banco per Editori Riuniti, una raccolta da cui quest'ultima poesia che prende decisamente le mosse dalla cronaca non c'è, però ce n'è una che so che viene letta anche nelle scuole, perché racconta il funerale di Giovanni Falcone e in particolare le parole da dire ai funerali di Stato. Dovessimo racchiudere insomma questi 23 anni, scusami, di lavoro con ironia e con tutta la tua passione civile, potremmo consegnare quella?
Beh, certo, quella è quella forse che contiene più, forse anche forse naturalmente dolore, e contenendo molto dolore, perché è stata scritta in un'occasione veramente tragica per il nostro paese, diciamo, forse può anche meglio raffigurare, con tutti i limiti dello strumento che uso, comunque può meglio raffigurare un periodo del nostro paese veramente drammatico. Quindi certo è abbastanza forse presuntuoso pensare che possa racchiudere e essere emblematica di un periodo, ma diciamo posso anche ogni tanto concedermi una piccola presunzione, se me lo vuoi far dire lo dico, forse un po' lo contiene questo significato.
Enzo, andrei a chiudere con gli epitaffi, sì. Che sono un po'...
Ecco, se vuoi riintroduco, sì. Solo un...
Certo.
Sono cose molto brevi, spero anche divertite sicuramente, spero anche divertenti, che riguardano appunto immagino la morte di alcuni personaggi politici, non solo, forse voi avete scelto alcuni politici, dei quali appunto immagino la morte in rima sempre, in base alle loro caratteristiche umane e disumane. Naturalmente non voglio essere particolarmente iettatorio, voglio chiarisco che portano bene, un po' come calpestare inavvertitamente Borghezio, ecco, porta bene in questo senso, e quindi diciamo che spero che vengano presi con questo spirito.
Un abbraccio, Enzo, a presto.
Grazie a voi.
Epitaffio di Augusto Minzolini. Contrario a notizie vere che a Silvio dessero sconforto, lui titolò «O il raffreddore», benché da tempo fosse morto. Epitaffio di Maria Stella Gelmini. Che fece scuola parve evidente quando esalò il suo ultimo fiato. Non morte quella fu per la gente, erano tagli a ossigeno sprecato. Epitaffio di Vittorio Sgarbi. Perì perché colpito a morte da un insulto pesante parecchio, mentre provava, amarissima sorte, il suo programma davanti allo specchio. Epitaffio di Walter Veltroni. Positivo fu e solare nell'addio, ligio al suo ruolo, sussurrando si può fare. Se ne andò a morire da solo. Epitaffio di Silvio Berlusconi. Lo trovarono stecchito da un letale lifting leso. Poi all'ANSA lui ha smentito: sono vivo, mi han frainteso.
Vorrei chiudere questa prima parte di trasmissione con una palla che buttiamo un pochino più in là, visto che Enzo Costa l'ha buttata, l'abbiamo buttata insieme nel presente, per andare a capire qualcosa di più sul futuro anche della satira in Italia, e lo facciamo con uno degli autori giovani più interessanti del pianeta satiresco. Ricorderete M, la pubblicazione che è uscita con il giornale L'Unità, a un certo punto non è più uscita, ma quello è un altro discorso di cui abbiamo parlato molte volte. Giampiero Caldarella, buongiorno.
Buongiorno a voi, ma che bello.
Autore per Navarra Editore di Disonorata Società, un libro che presenteremo presto quando passerai a Milano per insomma portarlo a conoscenza di questa città. Lo stato dell'arte per un giovane satiro in Italia, troppa poca, secondo te, coraggio, oppure c'è veramente troppo poco spazio?
Dunque, secondo me il coraggio non manca, anzi ce n'è persino troppo. È il fatto che c'è un po' di confusione, perché non si sa veramente da che parte cominciare, nel senso che persone come Enzo Costa, di sicuro talento, così come altre 20 anni fa, avevano la possibilità di semplicemente di far circolare quello che facevano, di poter valorizzare anche il loro lavoro. Oggi è tutto più difficile. Nel senso che se dovessi oggi ricordarmi di un vignettista, diciamo non un guru, non un Altano, uno Staino, ma un vignettista giovane, cioè significa quarantenne, cinquantenne, è già giovane, diciamo, è un eufemismo. Io insomma sono più vicino ai 40 che 35 ormai, insomma sono nella via di mezzo, e forse sarei giovanissimo in questo caso. Purtroppo anche in questo caso non c'è stato un ricambio generazionale. Succede però che a volte, quando le cose si fanno, io ho avuto anche, diciamo, la possibilità di lavorare per 2 anni con M, ma prima si faceva per esempio Pizzino, succede che a volte dei giovani osano. Adesso per esempio avevo davanti una delle copertine di M, per dire come funzionano delle cose. Nel 2008 il nostro amatissimo Presidente del Consiglio ebbe una serie di svenimenti, se non sbaglio, e così via, e c'era una copertina del numero 58 del 1 dicembre 2008, in cui si vedeva un faccione del nostro amatissimo e eccellentissimo Premier in primo piano, solamente che era ritratto come un affresco praticamente crepato, nel senso che si vedevano un po' come Pompei, no?
Certo.
Un po' come la versione restaurata di Bondi, che si vedevano queste crepe e così via. E allora fecimo una copertina molto innocente, in cui si diceva: tranquilli, scritto piccolo piccolo, è solo scritto piccolo piccolo, una scritto piccolo piccolo, crepa scritto enorme. Per cui c'era questo faccione di Berlusconi con questo crepa che stava lì, ma quello che si voleva dire era: tranquilli, è solo una crepa. Cosa che a noi faceva molto ridere, del resto si fa satira. Cosa succede? Succede che persone, questa era una proposta fatta da degli scarcagnati trentenni, insomma, che da un po' di anni si occupano pure di giornali di satira. Succede che tutta questa cosa non poteva essere, diciamo, comunicata, e allora quella copertina diventò cedimento strutturale. Cedimento strutturale. Allora, tutto questo che significa? Che noi abbiamo avuto anche diversi attacchi, non so se vi ricordate la faccenda di Mauro Biani con la vignetta di Brunetta, con Libero che faceva le prime pagine anche il giornale, Compagni Pistola, l'inserto dell'Unità dove ci stanno i terroristi, quella. Allora, qual è stata la reazione? Forse si è osato anche tanto in quel periodo. Il problema è che poi a un certo punto la naturale reazione, insomma, di quel giornale, dopo il cambio di proprietà e di direzione, fu quella di dire: ma voi che ci siete a fare con noi? Che ci azzeccate voi con noi? Quindi probabilmente non so se osare paga più di tanto. Il problema è che questa forma di artigianato, che è la satira, di artigianato di pregio, secondo me, la si porta avanti indipendentemente da quello che si guadagna o meno. Come lavoro è corretto ed è doveroso che sia pagato, ma le motivazioni che spingono a farlo spesso sono anche più forti, diciamo, dei limiti, per cui all'interno di questi limiti si paga, dopo no.
Una missione.
Sì, in qualche modo sì.
Grazie.
Oi.
A presto.
E poi ci sono straordinarie incazzature e ordinarie deregulation, come recita anche la copertina tipo della disonorata società.